testimoniare a tutti voi. Sono qui per via di un voto fatto al Signore l'anno scorso, circa in questo periodo. Dicevo al Signore: se tu mi liberi da questa situazione, io testimonierò a tutti che tu hai fatto questa grande cosa per me. E dopo me ne sono un po' pentito perché ho detto: però se mi liberi sarà dura. Ma sono gioioso perché è giusto che la gloria vada a Dio, perché Lui sposta le montagne. E quindi è giusto testimoniare, anche se non si fa un voto, è giusto quando il Signore opera nella vita, raccontare ai fratelli quello che è successo. Mi riallaccio un po', per chi se la ricorda, alla mia testimonianza, nella quale raccontavo che ero preso da una gran paura, che uno spirito di paura entrava dentro di me per tutta una serie di circostanze che il Signore ha permesso. Questo spirito di questa paura mi sussurrava all'orecchio che il mio peccato mi avrebbe ritrovato, perché il diavolo è abile ad impugnare la parola e a usarla contro di noi, e lo fa spesso. E il problema è quando crediamo a questa parola che il diavolo mette nell'orecchio. Io purtroppo vi ho creduto e subito questa paura si è impadronita di me, mi ha proprio avvinghiato, non mi ha lasciato stare per parecchi mesi, e con conseguenze anche proprio fisiche, sbalzi, pressione alta, attacchi di panico, forti mal di testa, insomma tante conseguenze fisiche, ma non vorrei fermarmi troppo sui dettagli di queste cose, perché la gloria va data a Dio per quello che Lui ha fatto per me. Comunque c'era una situazione davvero particolare, ma il Signore mi teneva per mano e io mi rifugiavo comunque nelle sue promesse. Mi ha accompagnato per tutta questa vicenda il Salmo 91, perché io mi rifugiavo alla sua presenza e tutto si calmava, tutto era più... E tutto prendeva una forma diversa, perché sapevo che il Signore aveva tutto sotto controllo. Quindi lo scopo del Signore era quello, come raccontavo nella mia vecchia testimonianza, di portarmi a una vera morte per una vera resurrezione, perché questo è il percorso dei figli di Dio: morire veramente per resuscitare e servirlo. Quindi, comunque, questo scopo, il Signore in me. C'è ancora tanto da fare, ma comunque il suo scopo primario era quello, e dopo averlo raggiunto andava però risolta la situazione di contorno, che era piuttosto pesante. E il mio problema era fondamentalmente che non credevo alla promessa di Dio, cioè al fatto che il Signore vuole liberarci, al fatto che il Signore opera per noi, al fatto che il Signore ha una benedizione per noi. E quindi questo non credere, questo non credere alle sue promesse, questa incredulità, questa iniquità, è un po' come il popolo nel deserto. Meditavamo martedì proprio di questo, che l'incredulità impedisce al Signore di operare. Il Signore non può operare in un cuore incredulo. Un cuore incredulo non può appropriarsi delle promesse che il Signore fa, delle benedizioni che il Signore ha pronte per noi. E quindi questa incredulità, se guardiamo Israele, riporta nel deserto, e lì il Signore forgia una vera fede, una fede che ottiene, una fede che è capace di andare dove il Signore vuole. Per molto tempo sono stato come Saul davanti al gigante. È scritto nella parola che Saul rimase fermo per 40 giorni davanti al gigante, aspettando qualcosa, aspettando un evento, aspettando qualcuno o qualcosa che lo tirasse fuori dai guai. Ma questo non accadeva, perché il Signore vuole che siamo noi stessi ad applicare la fede, noi stessi che impugniamo le promesse. E quindi Saul era in questa situazione perché era incredulo e pensava che Dio non fosse con lui. Comunque era una situazione in cui veramente Dio lo aveva abbandonato, ma Dio ci insegna che non può abbandonarci perché noi gli apparteniamo. Pensavo in tutto questo periodo, pensavo: ok, tutte le persone che ti hanno invocato nella parola comunque avevano una tua promessa diretta, come Josafat, come Giosuè. Josafat, se vi ricordate, ricevette una parola da un suo servo: fai così. Giosuè aveva anche lui una parola, fai così, e io dicevo, tu Signore a me non hai mai detto che uscirò da questa situazione, non mi hai mai promesso niente, non mi hai mai detto che facendo così risolverò, uscirò da questa situazione. Quindi dicevo, ma quindi il problema dov'è? Visto che tutte queste promesse tu non le hai fatte a me in modo diretto. E questa era una bugia, perché il Signore a noi ha fatto tutte le promesse per via di un patto che ha fatto con noi. E questo patto lui l'ha fatto con noi in Gesù Cristo. È scritto in Ebrei 9, al capitolo 9, versetto 14. Quanto più il sangue di Cristo, che mediante lo Spirito Eterno ha offerto se stesso puro d'ogni colpa a Dio, purificherà la vostra coscienza dalle opere morte per servire all'Iddio vivente. Ed è per questa ragione che egli è mediatore di un nuovo patto. Quindi questo patto Dio l'ha stabilito, l'ha fatto con tutti noi che abbiamo creduto, ed è lo stesso patto e la stessa comunione col suo sangue che noi richiamiamo per la Santa Cena in Prima Corinzi. Dio con noi ha fatto un patto, e attraverso quel patto noi abbiamo ereditato tutte le promesse che Dio ha fatto anche al suo popolo. Quindi tutte le promesse che sono scritte nell'Antico Testamento, tutte le promesse che sono scritte nel Nuovo. Dio a noi ha fatto tutte queste promesse, le abbiamo ereditate perché siamo in Cristo. Quindi in Cristo noi abbiamo tutto e pienamente, abbiamo anche le promesse che Dio ci ha fatto, tutte, nessuna esclusa. Quindi iniziavo a capire qual era veramente il problema e come uscirne. Perché se Dio a me se tutte le promesse Dio le ha già fatte a me e non ho bisogno di una parola particolare, allora il problema sta nel fatto che devo impugnare la parola ed applicarla. Allora sta nel fatto che devo semplicemente prendere ciò che Dio mi ha dato, cioè le sue promesse, e imparare ad applicarle. E quindi sperimentavo proprio come bisogna prendere le promesse e sperimentarle pian piano, applicarle sulla propria vita. Così c'era una parola a me molto cara, che è sempre nel Salmo 91, che dice, poiché egli ha posto in me la sua affezione, io lo libererò, lo leverò in alto perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà, io gli risponderò, sarò con lui nella distretta, lo libererò e lo glorificherò. Io dicevo, Signore, ma questa è una promessa che è per me, non è per nessun altro. Quindi, cioè, il problema sono solo io. Se tu l'hai detto e l'hai detto per me, se io sono in Cristo e tu hai fatto un patto con me, come non hai rifiutato niente al tuo popolo, non rifiuterai niente neanche a me, perché io sono in Cristo. E come le tue promesse si sono avverate dopo molti anni per Abramo, così si avveranno per me. Tutte le promesse che tu hai fatto nella tua parola sono anche le mie, perché tu me le hai date in Cristo per quel patto. Allora, dovevo solo focalizzare quale fosse la promessa più adatta a me in quel periodo, quale fossero le circostanze più adatte, insomma, dovevo cercare la promessa giusta per me. E ho chiesto al Signore di guidarmi e mi è arrivata veramente una parola meravigliosa da parte sua, che si trova in Giosuè. Giosuè 1 al versetto 5. Questa parola è potente perché queste parole dice Dio a noi personalmente. Nessuno ti potrà stare a fronte tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò teco. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Poco più avanti, al versetto 9, è detto: non te l'ho io comandato? Sii forte e fatti animo. Non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà teco dovunque andrai. Quindi la promessa è promessa, Dio non mente, quindi bisogna solo accoglierla e affrontare veramente il cammino su questa terra con le promesse di Dio, perché sono per noi. L'ha detta Giosuè, lo sta dicendo anche a me. Come sono stato con Mosè, così sarò teco. Lo stesso Dio che è stato con Mosè è con me, quindi iniziavo a capire veramente che cos'è la vera fede, che cosa significa veramente mangiare la parola e farla entrare nel cuore e sperimentare che questa parola è potente da cambiare tutte le circostanze, tutti i fatti. C'è un predicatore inglese che insegna ad affrontare i fatti che sono solo tali, cioè sono fatti, la verità è verità, le circostanze sono fatti, la verità è potente e vince sui fatti. Quindi quando abbiamo bisogno di promesse davanti a una montagna, davanti a un gigante, davanti alle mura, la parola è verità. Quindi quello che vince è la parola, quello che vince è la verità. I fatti, le montagne, i giganti e le mura sono fatti e si devono sottomettere alla parola, perché la parola è vivente, la parola è potente, la parola è parola di Dio. Quindi le montagne non hanno potestà su di noi, noi abbiamo potestà sulla montagna. Allora al Signore dicevo, bene, finalmente ci sono. E quella verità era veramente entrata in me ed ero proprio cambiato totalmente, ero sicuro, ero certo di avere il Signore con me che mi guidava. E, davanti a quel gigante allora diceva il Signore, dimmi solo cosa devo fare, dimmi solo come uscire, dimmi da questa situazione, dimmi solo come devo muovermi e lo farò, perché io non ho più paura di tutto quello che mi circonda, perché tu sei con me. E pregando, dopo un mese è arrivata la risposta del Signore. Allora a quel punto mi sono proprio sentito come Davide davanti al gigante. Scritto in Prima Samuele che Davide correva in bocca al gigante, correva, cioè per correre davanti a un gigante alto più di 3 metri significa che hai proprio il cuore di Dio, cioè un cuore che è consapevole che Dio è con te, che niente e nessuno potrà starti davanti, come per Giosuè. E quindi presentandomi davanti a quel gigante, proprio come Davide, dicevo, tu non, nel nome di Gesù Cristo non hai potestà su di me, io ce l'ho su di te, io ti sconfiggo, io profetizzo contro di te e ti ordino di spostarti. Quindi quella montagna in quel giorno meraviglioso si è spostata, quelle mura sono crollate, quel gigante è caduto nel nome di Gesù Cristo, per la gloria di Dio. Tutti quei fatti così grandi, quei fatti così veri, cioè fatti che tocchiamo con mano, in un attimo sono spariti, si sono sgretolati, sono morti davanti ai miei occhi, semplicemente per avere creduto alle promesse di Dio. Una situazione che era veramente impossibile per la grazia del Signore, perché senza di Lui non una persona di questo mondo, secondo me, sarebbe diventata matta, avrebbe fatto una brutta fine. Per la grazia di Dio quel monte si è non si è spostato, ho spostato quel monte con la parola, perché siamo noi che dobbiamo spostare le montagne, è questo che ci chiama a fare il Signore. Noi spesso aspettiamo che la montagna si sposti, ma il Signore dice di parlare alla montagna, dice tu la sposterai, la tua fede fa crollare le mura, tu uccidi il gigante, tu lo abbatti. Quindi vivevo proprio una fede passiva, una fede che non impugnava la parola, ma invece il Signore insegna proprio questo, che c'è da prendere la parola è una spada, e imparare ad usarla, perché la parola vince sui fatti. La parola va creduta, va sperimentata, e quei giganti muoiono perché la parola è vera e ha autorità su tutti i fatti della nostra vita. Volevo leggere, mi è venuto in mente un salmo meraviglioso, che è il Salmo 116. Contiene tanti io, quindi non mi piace molto per questo, perché ci sono molti io, ma c'è un perché. C'è un perché che è al versetto 15. Sì. Che è meraviglioso. Io amo l'Eterno perché Egli ha udito la mia voce e le mie supplicazioni. Poiché Egli ha inclinato verso di me il suo orecchio, io lo invocherò per tutto il corso dei miei giorni. I legami della morte mi avevano circondato, le angosce del soggiorno dei morti mi avevano colto. Io avevo incontrato in distretta e cordoglio, ma io invocai il nome dell'Eterno. Deo Eterno, libera l'anima mia. L'Eterno è pietoso e giusto, e il nostro Dio è misericordioso. L'Eterno protegge i semplici. Io ero ridotta in misero stato, egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché l'Eterno t'ha colmata di beni. Poiché tu hai liberata l'anima mia dalla morte, gli occhi miei da lacrime, i miei piedi da caduta. Io camminerò nel cospetto dell'Eterno sulla terra dei viventi. Io ho creduto, perciò parlerò. Io ero grandemente afflitto. Io dicevo nel mio smarrimento, ogni uomo è bugiardo, che renderò io all'Eterno? Tutti i suoi benefici sono sopra me. Io prenderò il calice della salvezza e invocherò il nome dell'Eterno. Io compirò i miei voti all'Eterno e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. Cosa di gran momento agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi diletti. Ecco sempre lo scopo di Dio in tutte le circostanze della nostra vita. Sì, o Eterno, io sono tuo servitore figliolo della tua servente. Tu hai sciolto i miei legami. Io ti offrirò il sacrificio della lode e invocherò il nome dell'Eterno. Io compirò i miei voti all'Eterno e lo farò in presenza di tutto il suo popolo, nei cortili della casa dell'Eterno, in mezzo a te, o Gerusalemme. Alleluia. Amen.